Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
10 anni fa la guerra in Kosovo, che chiamarono ipocritamente intervento umanitario. Un silenzio annichilente sui media a riguardo, media plurale di medium, parola latina, ma qui ci vorrebbe un medium per le migliaia e migliaia di morti che quella guerra fece. Si fece quella guerra perché si pensava che ci fosse in atto un genocidio. Oggi l'ONU ha le prove che fu una delle tante enormi panzane che si inventano per scatenare le guerre. Le ultime tutte sono partite sempre da una grande menzogna. Questo sì, io lo dico da tempo, ma sono in buona compagnia, per esempio, di Pino Arlacchi, che all'epoca era niente meno che vice segretario dell'ONU. E intanto in Kosovo la situazione è quella che è, ma in tutta la Serbia, che venne scelleratamente bombardata, in particolare le sue fabbriche chimiche di detersivi, semplicemente, ma che quando pigliano fuoco le sostanze con cui si fanno i detersivi producono sostanze letali, e soprattutto per l'uso dell'uranio impoverito, insomma, tra Serbia e Kosovo si registra un aumento del 200% dei tumori rispetto a 10 anni fa. Ci sarà un motivo, no? 200%. E torno a Pino Arlacchi, che non trova spazio sui giornali di stamattina, ma trova spazio in un interessante libro, anzi librone, edito dal Saggiatore, dal titolo L'inganno e la paura, il mito del caos globale. Leggiucchio qua e là, sia dalla lettera di presentazione che dal risvolto di copertina, che il meccanismo dell'inganno e della paura è uno strumento di governo primordiale, ma non in estinzione. Anzi, negli ultimi anni è ritornato in auge. Siamo infatti convinti di vivere in un'epoca caotica, dove le forze del male imperversano senza freni, ma la sicurezza umana invece non è mai stata così grande e non ha mai avuto basi così solide. È in corso una gigantesca manipolazione, condotta su una scala mai prima conosciuta, il cui scopo è di scoraggiarci, di metterci sulla difensiva e farci rinunciare all'idea di un mondo migliore. Ecco, cosa c'è al Kosovo? Beh, al Kosovo, esempio fulgido di come funziona la fabbrica della paura e delle menzogne, dedica un lungo capitolo. Ne leggo un paio di brani. La guerra del Kosovo, scrive Arlacchi, è stata un facile successo militare e un completo fallimento politico. Ora apro una parentesi. Lo stesso Arlacchi in intervista dice: allora anch'io mi lasciai convincere, ci credetti che fosse in corso un genocidio da parte dei serbi ai danni degli albanesi kosovari. Però, ecco, dopo, andandoci là con le missioni dell'ONU, ha scoperto che non era affatto così e che nell'arco di 6 anni erano morte 2000 persone, che saranno tante, ma nell'arco di 6 anni per via di una guerra civile, e in parte erano serbi. Cioè, si sparavano gli uni con gli altri, ma nessuno stava facendo un genocidio. E però poi era troppo tardi quando Arlacchi andò là e si rese conto che gli erano state raccontate un sacco di panzane. Prosegue nel libro: tutte le guerre riservano sorprese e finiscono in modo diverso da quanto previsto all'inizio, ma qui è stata la guerra in se stessa a costituire un errore di valutazione politica madornale, nonché l'occasione per una grande frode politico-mediatica. Tony Blair, con la sua tipica retorica, dichiarò che lo scontro per il Kosovo era una guerra giusta, una crociata morale legittimata dal più completo disinteresse. Non c'erano in ballo né petrolio né posizioni geostrategiche di rilievo. Il Kosovo era un territorio privo di sbocchi al mare e di appetibili risorse naturali, abitato per giunta da musulmani. Un semplice sguardo, però, alla base di Bondsteel, la più grande postazione militare costruita dagli americani dopo la guerra del Vietnam, che troneggia nel centro del Kosovo, sarebbe bastato a sfatare queste dichiarazioni. Poi, più avanti, scrive, l'opinione corrente diffusa a tutti i livelli del contingente militare civile era piuttosto quella opposta. cioè non di un genocidio in corso, che vedeva nella guerra del Kosovo e nell'appoggio alla sua indipendenza un'operazione oscura tendente a stabilire una testa di ponte estranea vicino al cuore del vecchio continente. Non ho trovato, scrive Arlacchi, un solo dirigente internazionale disposto a bersi la storiella dell'intervento umanitario effettuato per difendere i diritti umani o le vite degli albanesi kosovari minacciate dai progetti genocidiali del governo serbo. I leader politici occidentali che hanno iniziato la guerra del Kosovo hanno dichiarato di combatterla per il bene delle popolazioni locali, ma queste sono uscite dal conflitto in condizioni certamente peggiori di prima. All'inizio della campagna di bombardamenti, i governi NATO hanno detto di averli decisi per salvare delle vite umane da un progetto di pulizia etnica in atto. Prima del 24 marzo 1999, le vittime della guerra civile tra l'esercito di liberazione del Kosovo, l'UCK, e le forze ufficiali e paramilitari serbe erano state circa 2000. Non c'era evidenza di un piano di sterminio di massa da parte del governo di Belgrado, eccetera, eccetera. Però poi i bombardamenti hanno fatto 10.000 morti. Cifra così approssimativa, perché nessuno ha potuto contarli. E poi rispetto all'UCK, Arlacchi scrive, visto che lui insomma è un grande esperto di mafie, che l'UCK è di assodato coinvolgimento in attività criminali di vario genere. Il tentativo di pulizia etnica, quindi, se c'è stato, è stato un effetto perverso della guerra e non una sua causa. Però ormai è troppo tardi, però insomma anche un po' di autocritica. Non dico che un tribunale internazionale, come ha fatto con altri, possa giudicare e sbattere in galera i governanti di allora, che erano quasi tutti di centrosinistra, tra l'altro. Questa è un'utopia. Però, insomma, sentire un briciolo di dignità che li porti, non dico a un'autocritica, ma a dire sì, forse ci siamo sbagliati. Cioè, Pino Arlacchi ha avuto questa dignità di dire anche a me mi avevano ingannato all'inizio, poi sono andato lì, ho visto che la situazione era al contrario di come ce la raccontavano. Beh, poi bisognerebbe scomodare anche il tentativo da parte degli Stati Uniti, allora a guida Clinton, di destabilizzare l'Europa alla vigilia dell'entrata in vigore dell'euro, insomma tante cose. E però gli allocchi, come il governo italiano e quello di Tony Blair, insomma, oppure forse sapevano ma gli conveniva così, insomma, fatto sta che ci hanno propinato questa ennesima bufala per giustificare una guerra. E tornando ai fantasmi della sfiducia di cui parla Arlacchi e del disordine planetario, questo partito della paura della guerra che impedisce il superamento dei grandi problemi del mondo, dunque, intanto un momento di spensierata allegrezza. Andiamo sulla prima pagina dell'Unità. In arrivo 150.000 sfratti senza casa, allarme, molte famiglie finiranno in strada, affitti troppo cari, nessun fondo per aiutare i ceti più deboli. 120.000 famiglie hanno già perso la casa dal 2003, ad oggi 20.000 gli sfratti già eseguiti per morosità a causa del caro canone. Così comincia la settimana all'Unità, ma vabbè, in allegrezza. Però intanto Repubblica ci dice che l'Italia assieme alla Grecia rischia di essere sbattuta fuori con un calcio nelle terga dall'Europa dell'euro, perché è il paese ormai tecnicamente fallito, debito troppo alto. L'Unione Europea, due punti, aperte virgolette, l'Italia tra i paesi a rischio. L'allarme del commissario europeo Almunia, debito troppo alto. E poi, vabbè, a pagina 2 si spiega che sì, anche se fino a poco tempo fa i messi peggio erano la Grecia, vabbè, storicamente messa peggio in Europa, ma anche l'Irlanda, perché il balzo in avanti poi le si è ritorto contro, però l'Italia, ecco, insomma, veniva messa al terzo o quarto posto, adesso pare che sia a pari merito con la Grecia, per cui proprio sull'orlo del tracollo completo. Uno degli anelli deboli, insieme con la Grecia, scrive Repubblica, per il cui salvataggio l'Unione Europea si terrebbe pronta a intervenire. Io spero che ci mandino i caschi blu dell'ONU e commissarino questo paese, però anche questa è un'utopia. Ma qualcosa si muove, qualcosina si muove. nei cuori e nelle menti di giovani italiani e leggo da La Stampa la guerra del lusso da Parigi al cambio. Cos'è il cambio? Il ristorante del cambio, uno dei ristoranti più rinomati di Torino. Questa volta voi ricchi non mangerete, è il virgolettato che apre queste due pagine, pagina 8 e 9. Torino, le vittime del cambio, nessuno ha fatto loro nulla, gli hanno tirato un po' di merda sulle scarpe. Sono arrivati lì dentro con delle tame o forse della cacca umana, comunque sì, hanno così inzaccherato questi che vengono considerati i ricchi, i quali dicono sembrava arancia meccanica, povere creature. Gli identikit erano alti e robusti, italiani sui 30 anni. Come dire alti e robusti vuol dire che questi anarchici, che così sarebbero stati definiti, identificati, mangiano bene, per cui cosa vogliono, insomma, sono alti e robusti. La madre colpita era un blitz politico, ma non capisco perché ci odiano, sembra gli americani durante l'ennesima guerra, perché ci odiate? Chi è sta madre di tutte le panzane? No, dunque la madre, ecco, dopo aver urlato la frase più o meno a metà dell'articolo, adesso comincia lo sciopero della fame anche per voi, anche i ricchi non dovranno mangiare. Chi ha avuto la peggio del gruppo è stata la madre di Alberto, elegante signora sui 70 anni, che si è trovata pantaloni e scarpe inzaccherati di poltiglia maleodorante. Prima di essere colpita ho pensato a una festa sorpresa, sì, a base di cacca, poi a una rapina, racconta lei, giaccone nero, orecchini di diamanti e borsa Gucci. Quando però ci hanno urlato quelle frasi e hanno lanciato sui tappeti volantini sui clandestini che avevano tentato il suicidio negli ex CPT, non abbiamo più avuto dubbi. Quello era un blitz politico, brava signora, finalmente ci è arrivata. E incalza, chi aveva dato loro le prove che eravamo noi gli odiati ricchi? Questa è carina come domanda, ci vogliono le prove per identificare un ricco. Si chiede la signora, magari noi avevamo solo voglia di vedere com'era questo ristorante storico dove sedeva Cavour. È evidente che hanno voluto colpire un simbolo e noi eravamo solo comparse. Poi più avanti, lotta di classe però. Quando gli anarchici hanno fatto il loro blitz, la famiglia non aveva nemmeno fatto in tempo a bere l'aperitivo. Saranno state le 9:15, ricorda Alberto, e tutto si è consumato in pochi secondi con quei giovani vestiti come ai cortei che urlavano ai camerieri non ce l'abbiamo con voi, e poi guardavano noi i clienti come si guarda il vero bersaglio. Il grosso dei clienti però è arrivato dopo, una comitiva di 30 persone è arrivato proprio subito dopo l'irruzione degli anarchici e si è trovato di fronte a uno spettacolo raccapricciante, i velluti rossi, i tappeti e gli specchi inzaccherati insieme con gli abiti di molti avventori, una scena da Tarantino, racconta Alberto. E insomma, io credo che Quentin Tarantino si sarebbe proprio divertito lì in mezzo, non certo stando dalla parte dei commensali. Poi vanno a intervistare Santo Versace, questo sant'uomo che dice: insozzano il meglio dell'Italia. In questo momento di crisi economica e tensioni sociali, come si sente un imprenditore del lusso? Ma Santo Versace stoppa la domanda. No, guardi, la parola lusso proprio non mi va, non esiste. Ecco, lui dice che anzi è contro lo sfarzo. Vabbè, insomma. Poi l'altra pagina è dedicata ai nuovi casseur, alla guerra del lusso. Parigi dilagano le spese proletarie ai supermarket. L'appuntamento ogni sabato in 100 si ritrovano davanti al centro commerciale. C'è anche il reparto gastronomico delle gallerie Lafayette tra i luoghi prescelti. Cibo gratis per contestare il capitalismo. La cassa si parla con le commesse, poi si esce mangiando e senza pagare. La polizia lascia fare, l'azienda non denuncia per evitare violenze. E insomma, bisogna incominciare a industriarsi. Che volete che vi dica? Ma tornando alla febbre della paura, è sempre sulla stampa. Stamattina la stampa ha le cose più interessanti, forse. Ma così. Gliene do atto. Pagine dedicate alle ronde, anche le unità, dopo ci andremo. Comunque. Appunto la questione della fabbrica della paura, non solo alle ronde ma anche all'ennesimo sondaggio, allarme sociale tra crisi e crimini, Recessione. Gli effetti del periodo negativo si fanno sentire anche nelle risposte, dal nord al sud. Ovunque lo spaccio di stupefacenti viene considerato un fenomeno preoccupante. Nel mirino il maggior numero di provvedimenti è stato preso per fronteggiare la prostituzione. Ci si sente più sicuri nei centri commerciali camminando in centro in auto al semaforo. Boh, questa è curiosa. Le paure degli italiani, il titolone, i maggiori timori per posto di lavoro. Ah, meno male. Situazione economica, ma anche microcriminalità. Ma le ronde fai da te sono un pericolo, e l'intervista a Flavio Zanonato, il sindaco sceriffo, boccia le squadre di cittadini. Non si possono sostituire le forze dell'ordine per combattere il crimine. E andiamo a vedere appunto l'unità che dedica un par di pagine. Anzi, prima di chiudere la stampa, vi segnalo che poi più avanti si parla di ronde in Inghilterra, anche là insomma c'è la questione, ma più che ronde è il governo che ha ingaggiato una serie di privati per montare la guardia, una serie di possibili obiettivi del terrorismo, insomma tutto fatto perché la fabbrica della paura non smetta mai di funzionare a pieno regime. Ma dicevo, l'unità, una foto buffissima, pagina 10, didascalia volontari per la sicurezza nazionale americani. E insomma, vabbè, sono due poldi qui, due tracagnotti, lui e lei sono una coppia, buffissima l'espressione che hanno, gli occhi non si vedono perché hanno occhialoni neri, però insomma uno li incontra per strada e pensa, ma guarda, la classica coppia di brave persone, bonarie e bonaccione. Qui si presentano con una stella sul petto e una notevole panza entrambi, comunque vabbè, sarebbero dei volontari per la sicurezza nazionale, sono messi bene a sicurezza nazionale se questi sono i volontari. Comunque la ronda verde di Cittadella, controlliamo anche i figli, qui siamo in Italia. Il vice sindaco e segretario del Carroccio guida i volontari da 4 anni e mezzo, 2 turni, 3 volte alla settimana, feste permettendo. Sì, perché l'unità va a vedere un po' le ronde che sono sempre esistito, che esistono da anni. Nuova frontiera della sicurezza o pericolosa schizofrenia senza alcun beneficio? Un viaggio dentro al modello ronde, dall'esperienza degli USA post 11 settembre alle avanguardie leghiste del nord-est italiano. E queste avanguardie leghiste dicono: operazione strade sicure, abbiamo segnalato clandestini e laboratori cinesi aperti di notte. Invito alla cittadinanza: se vedete qualcosa, chiamate il partito, non i carabinieri. C'è il partito, ovviamente, la Lega. Poi appunto la California, i nonni rangers della California, noi a caccia di terroristi. Pete e Verna, pensionati nei giorni, 6 giorni alla settimana, volontari per la Homeland Security il 7° giorno. Così abbiamo imparato a stare sempre allerta. Ma una colonna è dedicata a Bologna. Ma a Bologna, titola, i pattuglianti cittadini ci sono da 2 secoli. Accidenti, se ne sono accorti adesso. E come si fa? Io mi chiedevo, ma prima o poi qualche giornale che parla tanto di ronde si accorgerà che a Bologna esistono da 2 secoli? Il caso, la prima scuola di formazione per partecipanti alle ronde civiche è stata presentata 2 settimane fa a Crocetta del Montello in provincia di Treviso. Un'altra è stata annunciata a Ventimiglia pochi giorni più tardi. Ma le ronde che tanto stanno a cuore al governo non sono certo una novità in Italia. Diversi sono gli esperimenti già fatti nel paese in passato. Di uno di questi parla nell'ultimo numero il mensile Diario. Si tratta del corpo delle pattuglie cittadine che a Bologna esiste ed opera da quasi 200 anni. Distintivi posticci, guanti neri di pelle, gli uomini delle pattuglie si sono più volte distinti negli ultimi anni in operazioni di ordine pubblico. Più avanti, eppure qualcosa di strano deve esserci se 2 appartenenti al corpo sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di violenza privata, lesioni aggravate e usurpazione di pubbliche funzioni per essere intervenuti assieme alla polizia per sedare gli incidenti scoppiati in Piazza Maggiore il 2 giugno 2004 al termine del corteo dei disobbedienti. Appartenenti al corpo delle pattuglie cittadine, come si riuscì a distinguere dai filmati e dalle fotografie scattate dalla Digos, pronti a menare le mani, addirittura a fermare alcuni manifestanti e persino l'attuale presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel luglio del 1996, da ministro dell'Interno, diramò una circolare esprimendo la propria preoccupazione su questa cosuccia di Bologna. E vabbè, dunque, una questione grave a livello planetario. Pochi giornali se ne accorgono. L'Unità gli dedica un articolo tutto sommato non molto esteso, non molto approfondito, però il titolo è "Fallito il forum di Istanbul. L'acqua non è un diritto, ma soltanto un bisogno". E quindi come bisogno si paga e si privatizza. Nella giornata mondiale dell'acqua terminano i lavori a Istanbul del quinto forum mondiale incaricato di fare il punto. Il documento finale firmato da 95 governi delude sia le ONG del controvertice che parte dei partecipanti. Ma dicevo che stamattina la stampa sorprende per così la capacità di approfondire questioni serie, gravi e importanti come queste. Non so, è capitato di vedere qualcosina in un telegiornale al riguardo? Beh, qui si parla dell'acqua che non è più un diritto, mi sembra che sia qualcosa di enormemente grave, però uno deve andare a sfogliare la stampa, dove sta, dove l'ho messa, eccolo qui, a pagina 14 e 15, per trovare almeno il Water Forum, buco nell'acqua internazionale, due pagine di approfondimento. Per la conferenza di Istanbul l'oro blu è un bisogno sì fondamentale, ma non un diritto. 30.000 congressisti, 20 capi di Stato, 180 ministri, ma i risultati prodotti sono quasi nulli. Strage quotidiana, ogni giorno 4.000 bambini muoiono di sete, l'assenza di servizi igienici fa 8 milioni di vittime l'anno. E poi insomma qui si stanno privatizzando tutto. Ai tempi di Menem in Argentina, quello privatizzò un ghiacciaio, insomma. Siamo arrivati a ciò. Giochi di parole: per il documento finale l'accesso alle risorse liquide può essere regolato dai privati. E regolato dai privati significa che le multinazionali dell'acqua ovunque sono intervenute hanno praticamente peggiorato il servizio e lucrato enormemente sulle bollette. Rimanendo all'estero, in Tibet continua la sempre più violenta repressione da parte dei cinesi. Dal Corriere della Sera, che è l'unico che lo mette in prima pagina, poi altri quotidiani ne parlano invece all'interno. Rivolta per il monaco ribelle scomparso, fra virgolette. In realtà pare che sia stato affogato, o comunque che si sia buttato in un fiume per sfuggire alle persecuzioni, ai pestaggi della polizia. Alcune centinaia di monaci hanno attaccato sabato una stazione di polizia nel Qinghai, nel nord del Tibet storico. La manifestazione è sfociata ieri in oltre 90 arresti. E poi c'è una foto anche del monaco, appunto, che ha fatto così da causa finale di questi scontri, perché quando si è diffusa la notizia, o quando l'hanno visto buttarsi nel fiume per sfuggire o essere scaraventato nel fiume dalla polizia, sono cominciati questi scontri. Il suo corpo non è stato ancora trovato. Poi dal Messico, notizie che non troviamo certo sui giornali nostrani, ma siccome Obama, che invece è su tutti i quotidiani stamattina nostrani, Obama si appresta a fare un giro anche da quelle parti, a sud del Rio Bravo. La Jornada, firma di David Brooks, il suo corrispondente da New York, ha pubblicato un simpatico, scherzoso vademecum per il turista messicano, che rovescia un po' la situazione delle solite banalità che sentiamo dire negli Stati Uniti rispetto agli altri paesi, no? Soprattutto del Messico, cioè di stare attenti a quello che si beve, si mangia, ai delinquenti, eccetera. E qui in questo articolo di varie colonne praticamente si dimostra come, o si ricorda l'eventuale turista messicano, come sia molto più pericoloso girare per gli Stati Uniti, sia per l'ondata di violenza che per gli arresti arbitrari, e soprattutto per le truffe. Qui l'elenco Vabbè, di nequizie comprende anche il fatto che negli Stati Uniti 80 persone al giorno vengono ammazzate con armi da fuoco, tra gli 11 e i 12 mila omicidi all'anno, per cui dice, se andate lì come turisti state attenti, e soprattutto di stare attenti nei piccoli paesi e sobborghi, e particolarmente quelli abitati da comunità predominantemente anglosassoni, dove negli anni recenti sono avvenuti massacri in scuole, medie superiori, centri commerciali e altri luoghi pubblici. Il più recente in Alabama è costato la vita a 10 persone. Poi anche molto simpatico di questa questione di stare molto attenti a personaggi che si presentano con vestito completo firmato, cravatta costosa, valigetta. Ecco, anche Bernard Madoff si presentava così e ha truffato qualcosa come 65 miliardi di dollari, rovinando migliaia di persone, per cui dice state attenti quando incontrate individui così, perché ce ne sono ancora centinaia che girano liberi per gli Stati Uniti. E quindi, beh, poi si conclude dicendo tuttavia occorre sottolineare che gli Stati Uniti sono un paese amichevole, al nostro alleato socio-commerciale, con un governo che in maniera coraggiosa sta tentando di affrontare questi problemi, queste sfide. A proposito delle dell'alleanza commerciale, però, passando alle cose serie, il Messico ha appena varato una rappresaglia commerciale imponendo forti dazi a 90 prodotti statunitensi perché stanco di subire soprusi in base al trattato di libero commercio, cioè le merci da nord vengono verso sud, ma poi con mille pretesti si impedisce che vadano da sud verso nord in quei casi in cui appunto il Messico può esportare. Per esempio bloccano tutti i camion messicani trovando pretesti di sicurezza. Arrivato a questo punto, mancando pochi minuti alla conclusione, per la rubrica braccia rubate alla fonderia, leggo ancora una volta dalla stampa la rivincita dei Savoia. L'Italia vota il principe. Emanuele Filiberto vince ballando con le stelle. È stato un plebiscito. Plebiscito, questa parola che ai Savoia un tempo non piaceva. La gente ha scelto me. Dicono che sembro proprio uno come tutti gli altri. Qui c'è una foto e sembra... ha una straordinaria somiglianza con George Bush nei momenti di maggior oscuramento mentale. Poi annuncia il rampollo: l'UDC voleva candidarmi alle europee. È ancora presto, sono di centrodestra, mi sento liberale. E però lo stress, dopo 6 settimane di ballare, volevo abbandonare la sfida televisiva. Povera creatura. Ma qui più che braccia rubate alla fonderia, credo che si tratti di corpi sottratti alla giusta galera. Bene, vi saluto con un imperituro. Viva Gaetano Bresci!
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.